Le 22:47 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science fiction. E ancora una volta, per la 17ª volta in questa 15ª stagione, Science Fiction Double Feature a tutte e tutti, amiche e amici di Radio Città del Capo. Ci state ascoltando su 96.250, 94.7 MHz, ma anche il giovedì mattina sulle frequenze di Radio Popolare di Verona. Seconda Visione la potete raggiungere via mail a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it utilizzando un sms oppure un messaggio su WhatsApp al 348-7649-289.
Stavo per dirlo io.
Ma figurati.
Mi hai tolto le parole di
sì, eh? L'avete sentito? Lo seguite su Instagram? È l'unico e il solo Tommaso l'anziano Simili.
Grazie. Tu non mi segui su Instagram?
No, perché non ho Instagram, quindi no.
Perché tu e la tecnologia, si sa. Grazie amico Francesco, le tue parole mi riempiono sempre di gioia, mi fanno venire sempre la pelle d'oca. Anzi, ma io saluto te.
Anzi,
calorosamente.
Ma. Dire, anzi, ma.
Ma stavo per dire una volgarità, ma cerco di limitarmi.
Grazie.
Perché tu mi ispiri solo volgarità o cose maliziose.
Andiamo avanti.
Ma perché c'è confidenza?
Ah,
mica per
c'è confidenza tra di noi.
Tra di noi,
sì,
allora
certo.
Io abbraccio te virtualmente. E virtualmente, ma neanche troppo, mando un abbraccione.
Sì.
Mi sono mancato. È passata una settimana,
come sempre,
come se fosse un mese, ma alla fine siamo sempre qua. Sono sempre qua per voi, care ascoltatrici. Per voi, sì, sto parlando anche con te, care abbonate. Sì, sto parlando con te, ascoltatrice che diventerai abbonata. E anche tu, sì, è inutile che ti guardi in giro nella stanza buia dove stai vegetando. Tu, abbonata che diventerai, ah, chissà. Ti abbraccio calorosamente, virtualmente, ma anche no. Ma essendo la 17ª puntata di Seconda Visione e vabbè, anche il 15esimo anno, io saluto anche loro. Ciao,
Dai.
Vabbè, dai. Agli ascoltatori, agli abbonati, agli ascoltatori che diventeranno abbonati, agli abbonati che diventeranno quello che vorranno nella vita.
Ma che poi è una cosa che dovremmo augurare anche alle abbonate, cioè nel senso che diventeranno ciò che vorranno.
Ma quello, ovviamente, il chissà è quello.
È sua.
Allora, cari ascoltatori, cari abbonati, ciao, una virile pacca sulla spalla.
In scaletta oggi tre film
succulenti.
Sì.
Anche il terzo.
Spotlight. In italiano Il caso Spotlight. Fuoco a mare, in italiano Fuoco a mare. E The Danish Girl, in italiano The Danish Girl.
Ma perché non l'hanno tradotto la, la ragazza danese?
Non lo so.
Perché sembrava un po' zozzo.
Li avete visti? Parleremo anche della Berlinale, visto che Fuoco Amico, non siamo noi a darvi questa notizia ovviamente, ha vinto l'Orso d'Oro, ma noi cominciamo con una canzone appropriata per parlare di Spotlight. Spotlight era la sezione del Boston Globe che scoprì lo scandalo di pedofilia nella diocesi di Boston nei primi anni 2000. Lui è Simone Cristicchi.
Non le manda a dire.
Bravo, bravo Cristicchi.
Non le manda mica a dire Simone Cristicchi. Tra l'altro, diciamo che la vera cosa incredibile è che non esistono canzoni sui pedofili dei neomelodici napoletani. Perché io vado sempre a cercare come canzone simpaticamente introduttiva.
Prete pedofilo?
Ho cercato o pedofilo. diciamo nel panorama neomelodico non ci sono canzoni né sulla pedofilia né sui preti.
Sai che non me la sento di invitare la scena neomelodica a scrivere una canzone,
perché sono argomenti un po' forti.
Argomenti un po' forti. Caro Tommy, si parla di pedofilia, sì, ma si parla anche di giornalismo in questo film, che è uno dei film, secondo noi, da vedere, di Thomas McCarthy, Il caso Spotlight. Un titolo italiano imbecille.
Sì, ma io infatti mi sono chiesto, ma il caso come se l'argomento fosse Spotlight, che però è la sezione investigativa del Boston Globe.
Vabbè, comunque, in originale Spotlight, questo film scritto e diretto da Thomas McCarthy, racconta appunto della sezione Spotlight del Boston Globe, il team di giornalisti che indagò nei primi anni 2000 alcuni uomini di chiesa che avevano lasciato un numero di vittime di maltrattamenti, molestie o addirittura stupri dietro di loro, vittime scelte tra le famiglie più povere di Boston, famiglie in cui la chiesa era un'istituzione indiscutibile. Tutto viene portato avanti dal nuovo direttore, ovvero sia Marty Barr, interpretato da Liv Schreiber, ma nel cast ci sono anche Rachel McAdams nei panni di Sasha Pfeiffer, Michael Resendez, interpretato da Mark Ruffalo, e poi Brian Darcy James, Matt Carroll. Ma vediamo anche come avvocato delle vittime Stanley Tucci e anche Michael Keaton nei panni appunto di uno dei capi di Spotlight. Un film che si vuole ispirare al un certo tipo di cinema degli anni 70. Stiamo parlando di Alan Pakula, stiamo parlando di film come I Tre Giorni del Condor.
Tutti gli uomini del Presidente, tutti gli uomini ovviamente.
Del Presidente, certo. Un film che vuole raccontare sia una storia di appunto pedofilia e di copertura da parte della diocesi di Boston, e non solo, di preti che venivano portati, praticamente spostati da una parrocchia all'altra senza essere mai ritirati, richiamati o ancora meglio denunciati, ma anche ci vuole raccontare come e quando si forma una notizia.
Senza
essere didascalici.
Questo mi hai già anticipato. La forza di questo film su questa inchiesta, che fu premiata all'epoca dal premio Pulitzer, è proprio questa: è l'essere quanto mai lontano dal didascalismo, dal prendere una posizione moraleggiante, quindi dall'esprimere, se vogliamo, giudizi, ma tutti in virtù di un racconto cinematografico quanto mai asciutto. Ecco, diciamo che al di là della tematica giornalistica e d'inchiesta, quello che può venire dal cinema degli anni 70 è sicuramente una grammatica cinematografica quanto mai asciutta, senza fronzoli, estrema secchezza. I personaggi sono tratteggiati nel mentre che compiono il loro lavoro. Sappiamo poco, relativamente poco, delle loro vite private. Non c'è spazio per sentimentalismi, non c'è spazio per anche forzature, perché comunque, dato anche il tema delicato, si poteva andare incontro anche a una mano pesante o comunque a scene madri. In verità è tutto sempre a un livello di estrema sobrietà, che fa sì che il tema sia trattato quanto mai bene, senza mai essere andare oltre la forma cinematografica. Non è il film sul tema importante, il film d'inchiesta sul...
Non è il film dossier, è un film su un dossier.
È un film su un dossier, esattamente, asservito da una sapiente regia. Tra l'altro, McCarthy, noi l'avevamo un po' evitato. Il suo film più famoso, almeno, L'ospite inatteso, dove c'era comunque Richard Jenkins, il protagonista, con un bongo in mano. E questo ci aveva un po' spaventato.
I bonghi spaventano.
Un pochino, noi siamo del partito buco un bongo, quindi qui troviamo comunque un regista capace che dirige egregiamente un cast sopraffino, che sono tutti bravissimi, anche una ritrovata grazie anche alla seconda stagione di True Detective, Rachel McAdams, tra le altre cose candidata al Golden Globe, non mi ricordo se è candidata anche agli Oscar. Il film è candidato a 6 premi Oscar, ovviamente per la maggior parte alla cast di attori, tra cui anche un grandissimo Mark Ruffalo, ma sarebbero da candidare tutti quanti, perché sono quanto mai tutti in palla e bravissimissimi. Un film che, visto che c'è l'opportunità nella nostra città di vederlo in lingua originale, è un film che andrebbe visto in lingua originale.
Sì, sì, come sempre del resto. Allora, vediamo un pochino. Sto vedendo per gli Academy Award, sì. Allora, le candidature sono: miglior regista Tom McCarthy, miglior attore in un ruolo non protagonista Mark Ruffalo, miglior attrice non protagonista Rachel McAdams, migliore sceneggiatura originale Tom McCarthy, l'ha scritta insieme a Josh Singer, e anche il miglior montaggio.
Il miglior film. Sono queste le qualità, sì, del film. Cioè, comunque, il cast, la regia che tiene le fila narrative, ovviamente. Trattandosi di inchieste, trattandosi di giornalisti, la sceneggiatura è uno dei punti di forza, e ovviamente un montaggio piuttosto sincopato.
Un film interessante che, diciamo, riesce ad avvincere, e come dicevi tu, appunto, a farci sia riflettere su quello che è successo, ma senza che tutta la nostra emotività si rifletta soltanto su quello. Scusa il gioco di parole. Il punto è che continuiamo a pensare al film come un buon esempio di cinema, e non soltanto al film come un mezzo per scoprire una verità che, insomma, noi ben conosciamo, visto che nonostante questo paese sia dominato,
sì,
dalle gerarchie ecclesiastiche, ovviamente lo scandalo è arrivato anche da noi. E i metodi, però, che ha usato la Chiesa di Boston sono dei metodi fondamentalmente criminali: insabbiamento di prove, una sottile un sottile equilibrio tra una mazzetta e un accordo ex menia del tribunale. E insomma, andatelo a vedere perché è interessante. Dicevo, è piaciuto molto ai colleghi giornalisti, ed sì, è abbastanza evidente, perché per una volta racconta il mestiere di giornalista senza né patetismi da un lato né superomismi dall'altro.
Sì, ed è un film che veramente non è una forzatura avvicinare a livello di bellezza veramente a tutti gli onori del presidente, che comunque è il film per antonomasia sul giornalismo. Forse c'è Citizen Kane e comunque tutti gli anni il presidente, ecco, non sfigura lì vicino, diciamo, a livello qualitativo con tutti gli anni il presidente. È un film, tra le altre cose, e qui secondo me può suonare strano, ma fa capire come sia riuscito il film. È un film che è piaciuto molto anche alle gerarchie ecclesiastiche. Comunque la parte è stato ben criticato ed è piaciuto molto anche a testate, diciamo, vicine alla Chiesa o propriamente anche dalla Santa Sede. Sicuramente in quest'opera di reputazionale, di rifarsi un volto dopo comunque questo scandalo, ma sicuramente fa capire anche il fatto che il film non eccede e riesce ad avere anche uno sguardo laico, obiettivo su tutta la torbida vicenda. Un film che è piaciuto anche tantissimo in generale alla critica, tant'è che è finito in quasi tutte le diecine dei maggiori critici statunitensi e non
addirittura a Boston ha vinto qualsiasi cosa.
Ha vinto qualsiasi cosa. E
tra anche un bel racconto di Boston.
Esatto, e tra le altre cose è l'ennesimo film su Boston. Ultimamente Boston è molto ben rappresentata. Non so se c'è una film commission forte, ma forse a cominciare da Mystic River si sono cominciati a si è utilizzata come una seconda New York, con una città americana, profondamente americana, ma con altre caratteristiche, in particolare magari la parte irlandese. Quando si ambienta un film a Boston c'è sempre comunque la parte irlandese che è sempre protagonista. I film da regista di Ben Affleck molto spesso sono, essendo la sua città di origine, ambientati a Boston. Lo stesso The Departed era ambientato a Boston.
Alla colonna sonora Howard Shore, compositore prediletto tra gli altri David Cronenberg, che
potete sentire nella sua glacialità, insomma.
Sì, perché lui non è mai emotivo, forse nel Signore degli Anelli ha un po' ecceduto in epicità.
Vabbè, lì che doveva fare.
Che doveva fare.
Però mi piace moltissimo Howard Shore, uno dei miei compositori preferiti, non so se lo sai.
No, lui lo sa, più che altro.
Ma penso... Vabbè, vedremo.
Adesso gli scriviamo. Questo è il tema di Spotlight. Tra le altre cose, adesso che mi viene in mente, Howard Shore era l'autore delle bellissimissime musiche, non di un film di Cronenberg, ma di un film di Jonathan Demme, vale a dire Il silenzio degli innocenti, che proprio da poco ha festeggiato il suo 25esimo anno di uscita.
Passo tempo.
Mamma
Pensa
mia.
Che io tenevo la locandina del Silenzio Innocente in camera.
Io mi ricordo ancora la visione con mia zia Rita, che saluto. E...
Ciao zia Rita! Ma ci ascolta mai la zia Rita?
No. No, io provo a dirglielo. Ma
tu mettile nell'iPhone il file del podcast.
Ma guarda, l'iPhone avrà uno di quei telefoni ancora con l'antenna. Al cinema Capitol andammo e io mi ricordo che uscì coi brividi. È un film ancora che...
Spacca decisamente. Allora, Berlino, insomma, lo sapete.
Ti ricordi Berlino, eh? Quante cose.
A Berlino tutto va bene, come diceva Garbo. Ti ricordi invece...
Abbiamo avuto il nostro periodo berlinese, io
certo,
e te.
Certo, me lo ricordo.
Quanti dischi abbiamo fatto?
Anni! Allora, Gianfranco Rosi, stiamo per parlare proprio di Fuoco a Mare, si porta a casa il premio come miglior film,
allora,
L'Orso d'Oro.
Diciamolo, visto che il televideo ha parlato di Giulio e Cesare Taviani, questo è Gianfranco. Francesco, il regista di Salvatore Giulia, è morto.
È morto.
E non è neanche Gianfranco Risi, come ho sentito anche dire. Quello era Dino Risi.
Che...
morto.
È morto anche lui.
Questo è Gianfranco Rosi, che non ha niente a che vedere con tutti quanti, neanche con Giulio e Cesare Taviani.
Il premio della giuria, o l'orso d'argento della giuria, va a Death in Sarajevo, un altro film di Denis Stanovic. Io un po' lo temo, Denis Stanovic.
Denis Stanovic, penso, dopo No Man's Land non ho mai più visto nient'altro, ma perché gli altri sulla carta erano... Ma forse anche a rivedere No Man's Land, che all'epoca mi piacque. Però non voglio rivedere, perché probabilmente non mi piacerebbe più.
L'altro orso d'argento, l'Alfred Bauer Prize, va a Lullaby to the Sorrowful Mystery di Lav Diaz.
E l'orso d'argento per la miglior regia ha una bravissima, io qua mi sbilancio, regista che quasi è diventata più brava del suo compagno, vale a dire Mia Hansen-Løve. Bravissima regista di origine danese, nonché compagna di Olivier Assayas con L'Avenir. Noi avevamo visto quel bellissimo film su quell'adolescente, non mi viene in mente più il titolo.
Adesso lo cerchiamo, okay. Sì, ho capito qual era. Arriva un premio anche per Thomas Vinterberg, o meglio per un'attrice del suo Collectivet, la comune Trine di Holm. Maid Mastoura invece e vince il premio come miglior attore per Hedy di Mohamed Ben Attia. E poi c'è l'Orso d'Argento come migliore sceneggiatura a Thomas Vasilievskiy per United States of Love.
Un amore di gioventù.
Ah sì, Un amore di
bellissimo,
gioventù.
Bellissimo, è anche il padre dei miei figli. Ha fatto e da noi non è ancora uscito Eden, che parla un po' di DJs. Quindi una cosa che ti potrebbe un po' riguardare. Tu sei un po' DJ dentro.
Sono un po' DJ dentro, sì. Non so mai cosa voglia dire questa cosa. Noi continuiamo ad ascoltare un pezzo della colonna sonora di Spotlight, ma passiamo presto a parlare di Fuoco a Mare. Oh, e per parlare di Fuoco a Mare ti sei un po' superato, Tommy.
Sì, sì, sì.
Sei felice.
Ho cercato delle cose tipo o immigrat o barcone e alla fine ho detto
però c'è un migrante di Merola.
Sì, ma è, cioè alla fine non voglio sempre scomodare il maestro, no?
Hai ragione.
Un po' tipo tappabuco. Allora ho provato a cercare nomi di isole.
Dopo buco.
E allora ho detto proviamo a mettere Lampedusa canzone, cosa viene fuori? E viene fuori questa.
È uno che ha preso la canzone di Sud Sound System, Luciano,
no,
e ci
featuring.
Ha cantato
no,
sopra.
No, 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 è il featuring. Sono proprio Sud Sound System con featuring Luciano. Questo è Luciano, ma poi arrivano i Sud Sound System, hai capito? Aspetta un attimo. Tanto bello il video, con delle barche, no? Portami a Lampedusa. È un gran pezzo comunque.
È un gran pezzo, sì sì.
Cioè te lo metti adesso sull'iPod?
Aspetta, non ho spazio.
Ma se c'hai un tipo un 56 giga?
C'è Facebook, c'è altra roba. Allora, il film di Gianfranco Rosi che si porta a casa il premio principale del Festival di Berlino è
unico film italiano trovato in concorso.
Esatto, è semplicemente bellissimo.
Ah, così abbiamo già spoilerato.
Vabbè, ma che gli devi dire?
Non allora... Perché non ce la facciamo?
No, come si fa? Gianfranco Rosi è stato un anno a Lampedusa e effettivamente è una delle testimonianze audiovisive più toccanti e impressionanti della tragedia che si compie nel Mediterraneo ormai da due decenni. In 20 anni sono state 400.000 le persone che sono arrivate a Lampedusa e si stima che nello stesso periodo ne siano morte in 15.000. Rosi che cosa fa? Racconta la vita dell'isola che è 5 km per 4. Racconta quello che è la vita quotidiana di Lampedusa, sia per chi Lampedusa la vive, sia per chi a Lampedusa ci arriva, sia per chi fa da contatto tra un mondo che è là e un mondo che attraverso Lampedusa si muove verso altre destinazioni. È toccante e commovente, ma caro Tommy, Rosi è asciutto e non arriva mai al ricatto emotivo. È ovvio che non stiamo parlando di un reportage giornalistico, le inquadrature sono lontane dal cinema verité o da quello che può essere il correre con una macchina da presa in spalla. C'è una volontà di creare un racconto, c'è una volontà narrativa e un plauso lo facciamo al montaggio di Jacopo Quadri, che è veramente veramente notevole. Un plauso tecnico, se mi permetti, anche alla ripresa del suono, che è sempre di Gianfranco Rosi.
Sì, perché Rosi scrive e dirige, fa i suoni e monta insieme a Jacopo Quadri, quindi è un'opera, è un autore tout court, a cui la definizione di autore di documentari va abbastanza stretto, perché chi ha visto Sacro Gra o anche i precedenti film tipo Below Sea Level o El Sicario avrà visto anche il tipo di cinema che fa Gianfranco Rosi. È un cinema che esplora una situazione reale attraverso personaggi reali, veri, autentici, ma attraverso questa esplorazione c'è la costruzione di una narrazione, di una storia che non deve spiegare, che non spiega, ma semplicemente con estrema naturalezza, con la naturalezza che è dei grandi, mostra attraverso uno sguardo mi verrebbe da dire impassibile. In realtà è uno sguardo presente, ma che non esprime nessun tipo di giudizio. In questo caso è un'altra storia di confine. Tutti gli altri suoi film, a cominciare dallo stesso Sacro Gra, che era una ferita di confine tra due mondi, tra una città e un qualcosa che sta al di là.
Una specie di confine abitato.
Esatto.
E anche in questo caso parliamo di un confine abitato.
È un confine abitato, è un confine che può essere il confine tra la terra e il mare, è il confine tra due mondi, tra Occidente e qualcos'altro. Tra due continenti, che può essere l'Europa e l'Africa / Medio Oriente, Asia. È un qualcosa dove c'è grandissima vita e la grandezza e la forza del film è mostrare mettere il grandangolo sulla grande tragedia e dare anche un peso forzatamente alla tragedia che abbiamo sotto gli occhi, ma è raccontare la vita di Lampedusa, una vita che procede con i suoi ritmi quasi arcaici, con le sue abitudini, con la sua quotidianità, e accanto un qualcosa che sta avvenendo, con i due mondi non sempre si incontrano, o se si incontrano, e questo avviene principalmente nella figura del medico, si ha uno squarcio sia nel film, ma sia anche a livello emotivo, senza effetti per creare anche l'elemento di forte emotività. Non c'è musica, sono inquadrature generalmente statiche, con i tempi molto dilatati. È un qualcosa di estremamente personale, estremamente atipico nel panorama italiano, perché è difficile vedere una cosa similare, ed è forse l'unico modo per poter raccontare un qualcosa di per sé di irraccontabile.
Allora, c'è una nostra ascoltatrice che dice: l'unica cosa è che non esiste interazione tra i migranti e il paese, nel senso di abitanti, tranne il medico quando fa le ecografie. Ecco, è vero, ed è una, insomma, registri in maniera corretta una scelta però del film. Io credo che non sia un caso che il medico, che è uno dei personaggi principali insieme a Samuele, un bambino, appunto, di quelli che vengono è un DJ, di quelli che vengono raccontati più spesso, perni narrativi intorno al quale ruota la storia raccontata da Gianfranco Rosi in Fuoco Amico. Io credo che sia proprio una scelta, c'è una scelta paratattica, cioè di raccontare appunto l'orizzontalità di questo particolare pezzo di terra. Non so se il nostro ascoltatrice si sia chiesta perché non abbia mostrato questa interazione, se esiste o se non esiste. Io ho trovato che questa sia una interessante considerazione e anche una scelta giusta. C'è un'altra interazione quando la nonna di Samuele ascolta alla radio il bollettino, l'ennesimo bollettino tragico di un barcone affondato, e dice a mezza voce: poveri cristiani.
Sì.
E anche questa è una cosa molto interessante.
E tra l'altro questo dà anche la chiave, almeno di cos'è Lampedusa, perché è un film, sì, su delle tragedie che ultimamente sono molto spesso sulle nostre pagine e che stanno mettendo di fronte l'Europa a determinate responsabilità, ma è soprattutto un film su Lampedusa. È un film su una popolazione che, come ha detto Rosi molto in quasi tutte le interviste a Berlino, è un popolo, sono degli abitanti che lui almeno nell'anno vissuto a Lampedusa non ha mai sentito lamentarsi degli immigrati e degli sbarchi, ma anzi ha sempre parlato di estrema solidarietà di tutta la popolazione. E forse tutto questo viene riassunto semplicemente in quella semplicissima battuta, tant'è che ha raccontato anche un fatto che non è riuscita a filmare, di una donna che è appena sbarcata, che ha partorito una volta sbarcata a Lampedusa, e tutta la popolazione, molte delle donne di Lampedusa hanno cominciato a portare i pannolini a questa donna che aveva appena partorito, appena sbarcata, e questo è probabilmente un grande omaggio affresco agli abitanti di Lampedusa. Tra le altre cose, l'orso d'oro è stato consegnato al medico che l'ha portato a Lampedusa, quindi in questo momento l'orso d'oro è come omaggio è a Lampedusa. È un film che appunto prende la lezione della semplicità, del rigore neorealista, ma attraverso comunque un approccio cinematografico molto alto. Il documentario, come ho letto, può essere annoverato come la prosa. Questo è un qualcosa più vicino sicuramente alla poesia, senza per questo usare simbologie o
anche un retorica.
Codice. Esatto, non ci sono didascalismi. E qui, ecco, dopo Spotlight, un'altra opera che nonostante il tema importante non eccede in didascalismi. Ci sono tre didascalie all'inizio che mettono in maniera molto sintetica, inquadrano la situazione, l'isola e quello che sta avvenendo. Poi per il resto il tutto viene affidato alle immagini di una purezza incredibile. Tra le altre cose fa tutto Rosi, fotografia, montaggio eccetera, suono, ma c'è una color correction anche di Luca Bigazzi, che è il più grande, uno dei più grandi direttori della fotografia del cinema italiano, quindi diciamo che c'è anche un'attenzione e ci deve essere, non per questo stiamo parlando di manierismo o estetismo anche alla qualità delle immagini.
È curioso anche, tornando a quello che diceva la nostra ascoltatrice, il fatto che uno dei momenti veramente di rottura del film è un monologo del medico in cui il climax del suo racconto è il trovarsi di fronte a dei bambini morti. Ed è abbastanza interessante appunto che l'altro momento di contatto sia invece con un bambino che deve ancora nascere. Ma vedete, a raccontarvi questo film io e Tommaso eccediamo noi in qualcosa che invece il film tiene molto molto sotto controllo. Prima di passare al prossimo film, il terzo in scaletta, vi segnaliamo una proiezione. Domani alle 20:45 viene proiettato il Don Quixote di Orson Welles, una coproduzione del 1964 che fa parte di Play Me My Song, presso il Cinema Teatro della Comunità di via Giuseppe Garibaldi 7 a Minerbio. Per saperne di più potete andare sul sito del comune di Minerbio, comune.minerbio.bo.it. Ricordiamo, domani alle 20:45 la proiezione del Don Quixote di Orson Welles a Minerbio. E adesso siamo tornati dopo tanto tempo a fare un duro mestiere del critico. How do you do? See you've met my faithful handyman. Oh mamma mia, che cosa ci siamo andati a vedere, amiche e amici. Magari fosse stata un'altra ennesima visione del Rocky Horror Picture Show.
Tra l'altro abbiamo parlato fino adesso di due film quanto mai, nonostante il tema importante, lontani dal didascalismo, dalla forzatura, dalla scena madre. Ma finito questo tempo.
È finito.
Purtroppo è
finita.
La pacchia è finita. I film belli li abbiamo esauriti. E adesso è arrivato il momento di The Danish Girl. Prego, amico Francesco.
Ma una coproduzione Regno Unito-Stati Uniti di Tom Hopper, quello che abbiamo conosciuto per Il discorso del re.
Ma ahimè anche con Les Misérables. Do you remember?
No, perché io quello lì avevo proprio rimosso tramite chirurgia.
Tra le altre cose, e questo sempre per stigmatizzare i guilty pleasure, uno dei film preferiti è di quell'anno dal dottor Turrini, Le Miserable.
Che salutiamo.
Salutiamo.
Allora, il film inizia con un cartello, questa è una storia vera. In realtà la storia di Einar Wegener, pittore danese vissuto tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, è stata molto 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 edulcorata rispetto a quella che è la storia raccontata di Danish Girl.
È molto 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 andata giù di fantasia.
Sì, parecchio. Vabbè, la storia che racconta il film è quella di Einar. Einar è sposato con Gerda, sono una coppia bella, giovane, di pittori. Lui ha più successo di lei e dipinge fondamentalmente sempre un paesaggio di un fiordo. Lei invece tenta, e siamo negli anni 20 in Danimarca, di raccontare i corpi, la sensualità, l'erotismo. A un certo punto si trova Einar si trova a posare in abiti femminili di fronte alla moglie. Scoprirà così che probabilmente il suo è un corpo di uomo che costringe un'anima femminile, e questo viaggio, questo percorso arriverà fino a una delle prime operazioni di cambio di sesso, non la prima come si dice nel film, che siano mai state tentate.
Se ne dicono tante il film.
Allora, il film è una pletora di cazzate, possiamo dirlo, sì. Diretto schifosamente.
È come non trattare un tema delicato, come
un tema
non
importante.
Si fa, ecco, bisogna andare al cinema dicendo: ecco, io guardo questo film, ecco, se mai diventerò un regista,
no,
non devo fare queste cose.
No. Cioè, allora, Eddie Redmayne, che già era stato candidato l'anno scorso come attore filodrammatico per La Teoria di Tutto, addirittura ha vinto
e come ha vinto l'Oscar,
è di nuovo candidato all'Oscar e qui dà un'interpretazione da cane che veramente non ci si può credere.
Allora, prima regola, io devo fare un film con un personaggio, diciamo, con qualche problema o, diciamo, con qualche problematico. Ecco, non devo prendere Eddie Redmayne come attore principale.
No.
Prima regola.
No, se c'è un ruolo delicato è impossibile, perché è di uno scolastico disumano. Cioè, è l'equivalente del bambino che recita la poesia di Natale di fronte alla famiglia.
Poi
come a quel tipo di scioltezza.
Esatto. Il film intanto appunto...
No, scusa, peccato, perché c'è Alicia Vikander.
No, adesso ci arriviamo su Alicia, che comunque è l'unico elemento positivo del film. Poi è ovvio che viene spacciato come il primo caso di cambio di sesso della storia, e già qui non ci siamo. È un film che prende molte libertà. È interessante vedere la reale storia, visto che del resto, se uno mi mette nella prima inquadratura tratto da una storia vera e poi alla fin fine di vero c'è relativamente poco, se non i due personaggi principali, ecco lì è l'altro errore che io eviterei di strombazzare il fatto che è tratto da una storia vera, visto che tutti i personaggi di contorno, tranne i due protagonisti, sono inventati e portano la storia a un'edulcoratezza e un qualcosa più digeribile, se vogliamo, dagli spettatori, un qualcosa di più democristiano, una scelta che non avrebbe sfigurato in un film di Ferzan Özpetek, del tipo, io sto parlando
cosa?
Di... scusami, un film di Ferzan Özpetek, cioè quell'approccio democristiano... dove si parla di conflitti di genere, di gender, però comunque senza andare giù pesante, perché comunque la platea deve essere molto allargata, il film deve girare, deve essere candidato agli Oscar, e quindi via, eliminiamo alcuni fronzoli che potrebbero dare fastidio, anche le cose un po' più disturbanti. L'interpretazione di Eddie Redmayne, come abbiamo detto, è l'accademia pura, è tutta una serie di faccette, mossette, smorfie, di una cosa, un approccio molto sopra le righe, che già di per sé la storia è importante e, se vogliamo, pesante, ed è tutto appesantito anche dalla recitazione del povero Eddie Redmayne. L'elemento positivo è Alicia Vikander, un'attrice svedese
che abbiamo visto in Ex Machina.
Avevamo visto in Ex Machina e anche in A Royal Affair con Mads Mikkelsen. Adesso è un po' stata scoperta da Hollywood che vedi lei la nuova Greta Garbo, ed è l'unico motivo di interesse del film, attraverso la sua naturalezza e freschezza nel ruolo non facile della moglie che accompagna il marito. Nella vita vera sarebbe stato poi l'ex marito, verso questo percorso di trasformazione.
Il film è melodrammatico nel senso peggiore del termine, è un film che usa le scene madri con cadenza cronometrica, facendotele preparare e presentire. È un film che usa gli oggetti come simbolo in maniera che definire grezza e fare un complimento a chi ha ideato questa porcata, a partire da questo oggetto feticcio che è un foulard. Che, Tommy, vogliamo raccontare la scena finale?
Guarda, la scena finale, che tra l'altro è un po' Forrest Gump, quasi
abbastanza,
più Forrest Gump.
Abbastanza. Insomma, praticamente durante l'ultima parte della storia raccontata del film, in cui il nostro protagonista, la nostra protagonista, si sottopone a queste difficilissime e dolorosissime operazioni di cambio di sesso, la moglie va e gli lascia un foulard al quale era molto molto legata. Glielo lascia e alla fine con il nuovo compagno, l'amico non sappiamo, si recano presso il fiordo dove
ci sono i suoi 5 alberi che lui riprende.
Esatto, che lui riprende sempre, e lei ha il foulard al collo, ma una raffica di vento lo fa volare e lui fa per correre a prenderlo e invece le dice no, lascia stare, si mette a ridere.
Lascialo libero.
E il foulard vola, perché avete capito che poi alla fine il nostro protagonista purtroppo non ce la fa.
Questa è la storia, è la parte vera di tutta la vicenda fittizia.
Una roba
che è tipo entra già gamba tesa dopo 2 minuti, nel senso, uno magari aveva dei dubbi su quello che stava per andare a vedere. Boh, è un film The Danish Girl, boh, parlerà di una ragazza danese. Andiamo a vedere sto film e dopo 2 minuti si vede il protagonista, uomo, che sfiora con sguardo voluttuoso degli abiti.
Sguardo voluttuoso da catalogo degli sguardi.
Sì,
però.
Beh, ovviamente, cioè, diciamo, l'Accademia ti dice, faccio lo sguardo voluttuoso. Come
mi
sono
facci lo sguardo voluttuoso.
Io sono fotogenico, con Renato Pozzetto, lui fa lo sguardo voluttuoso accarezzando degli abiti femminili, e forse, allora, nello spettatore un po' sprovveduto che è andato a vedere il film non sapendo esattamente, forse può venire un dubbio che forse questa Danish Girl forse non è Alicia Vikander, ma è il povero Eddie Redmayne. Che oltretutto nella visione viene un po' disturbata dal fatto che lui purtroppo, sia nella teoria del tutto dove interpretava Stephen Hawking in maniera identica a come interpreta The Danish Girl, sia in The Danish Girl ha questa somiglianza con Austin Powers. Quindi tu vedi un film su un percorso doloroso di cambio di sesso, però con Austin Powers protagonista, e che c'è qualcosa che non torna.
È agghiacciante, direi. Allora, comunque, io mi porto già avanti, tanto poi insomma questa è una trasmissione che va a finire in podcast, in replica, eccetera eccetera. Io spero vivamente di non avere dubbi sull'attore cane nel galà di fine stagione, perché se io vedo qualcosa di peggio della performance attoriale, chiamiamola così, di Eddie Redmayne, Danish Girl, io penso che avrò del disagio fisico.
Sì,
cioè,
no,
mi farà male la testa, mi verrà la nausea.
Sì,
è una cosa. Allora, il film dura 2 ore circa. Dopo tre quarti d'ora.
2 ore estenuanti.
Estenuanti.
Cioè, che vuoi ucciderti tu.
Esatto, dopo tre quarti d'ora di faccette non se ne può più. Eddie Redmayne, fai qualsiasi altra cosa: il pittore, l'impiegato delle poste, il passacarte, il direttore di banca, qualsiasi cosa, ma non comparire più di fronte ad alcun mezzo atto alla registrazione audiovisiva.
Il problema è che questo ragazzo, per carità, è un bravissimo ragazzo, non, Eddie, non ti stiamo giudicando, tu sei un bravo ragazzo, ti sei appena sposato, eccetera. Questo ragazzo, però, non sei un bravo attore, e purtroppo il fatto che gli abbiano dato l'anno scorso l'Oscar è preoccupante, perché adesso il prossimo personaggio problematico con qualche problema, con qualche percorso, che può essere un cambio, un altro cambio di sesso, un altro handicap, beh, lo faranno fare a lui, che ormai è battezzata a fare quelle parti lì. Smettila, cambia, fai un cattivo, se proprio devi continuare ti ostini. Ma pensa anche di ironia se quest'anno rivince Eddie Redmayne e non prende l'Oscar DiCaprio.
Beh, a quel punto lì sarebbe molto divertente, Tommy, sì, però adesso non è il momento di ridere, sai.
Ma no, perché io avevo un po' di barzellette, no, su, guarda, proprio ragazze danesi.
Non è il caso, perché abbiamo proprio gli ultimi minuti per...
siamo i mortacci, gli altissimi morti. Ma non è vero, ma non è vero, siamo tutti risorti. Noi siamo i zombie del mondo a cantare, guidati dal buco del guardiano del faro. Siamo i mortacci.
Mannaggia, che anno terribile.
Mamma mia, non si smette un attimo. Cioè, la nostra rubrichetta è nata così per gioco. È sempre più presente nelle nostre puntate. Noi vorremmo eliminarla a questo punto. Cioè, vorremmo fare una sorta di abiura, però purtroppo...
Si sono svolti questo pomeriggio i funerali di Umberto Eco e una persona alla quale, insomma, si voleva bene intellettualmente parlando. Io, quando ho frequentato l'università, insomma, ci ho avuto a che fare, ma non moltissimo.
Perché tu facevi un po' quegli studi lì, eh?
Eh beh, no, io proprio sono entrato a scienze... quando io tornavo a casa...
No, infatti volevo essere delicato, però alla fine tu hai fatto quello.
Ho fatto scienze della comunicazione, sì,
puoi
sì.
dirlo, no, puoi dirlo. No, non dirlo con timidezza.
No, ma non c'è problema, no. Cioè, ho fatto scienze della comunicazione e in quella che era veramente il corso di laurea di Umberto Eco, tutta una parola. Insomma, a parte le vicissitudini personali e da studenti o da lettori della bustina di Minerva, visto che questa è una trasmissione di cinema, parliamo di cinema e parliamo di una bella trasposizione di un romanzo.
Esatto, era il primo romanzo di Umberto Eco, anno 1980, e ci sono voluti 7 anni per avere una trasposizione cinematografica ad opera di Jean-Jacques Annaud, che nella sua trasposizione aveva avuto il coraggio di mettere insieme Sean Connery e Christian Slater. Il film, tra l'altro, io me lo ricordo perché lo vedevo anche in maniera un po' morbosa all'epoca, perché c'era la scena di amore tra Azzo e la ragazza, che era molto esplicita.
Era molto esplicita.
E io l'avevo registrato.
E lì
hai perso
le diottrie, eh?
E l'avevo registrato con la VHS.
E lì, oh, Tommy, ci vedeva bene. Poi è uscito genitori, il nome della rosa, track.
Quando andavano a dormire i miei genitori, io la mettevo su e me la riguardavo anche un po'
per
tipo
studiare.
In slow motion. Perché ci davano dentro di brutto. Poi io poi dopo ho letto il libro, perché il nome della rosa...
Speravi di trovare.
E lì, diciamo che non era così esplicito, ma si arrivava allo zenith, mi ricordo l'utilizzo anche della parola zenith, di piacere del simpatico Azzo. Noi vogliamo ricordare Umberto Eco per quello che...
anche probabilmente quello che ha scritto,
per quello che ha tradotto, perché lui è stato anche intellettuale sfaccettato, mille cose, anche l'egregio e l'unico traduttore di un qualcosa di intraducibile come gli esercizi di stile di Raymond Queneau. E noi vogliamo ricordarlo con la colonna sonora del Nome della Rosa, bellissima colonna sonora, ahimè anche lui è scomparso, James Horner.
Passo tempo, lo ricordiamo ovviamente anche per tutti gli studi legati alla cosiddetta cultura pop, che insomma rimangono fondamentali per quanto riguarda la letteratura del nostro paese.
Hai cambiato pezzo, pensavo fosse la colonna sonora di...
No. Sono i Velvet Underground, perché i Velvet Underground sono protagonisti di un appuntamento che c'è dopodomani alle 19.30 al Palazzo Pepoli Museo della Storia di Bologna, ovvero sia un nuovo showcase della serie Art Rock Museum, la rassegna che porta la musica all'interno del Museo, appunto, della Storia di Bologna.
La
rassegna di Pier Francesco Pacoda ospita dopodomani Toxic Love. Toxic Love è un'idea musicale di Angela Baraldi, Corrado Nuccini, Emanuele Verberi, gli ultimi due dei Giardini di Miró, che rivisita il patrimonio musicale di Velvet Underground, Nico e Lou Reed. Bene, direi che con Stephanie Says noi abbiamo finito, cari amiche e cari amici. L'appuntamento è a martedì prossimo alle 22.45, sempre su Radio Città del Capo. Ringraziamo Radio Popolare di Verona. Vi ricordiamo che a partire da mercoledì, all'ora di pranzo, il podcast della puntata è disponibile su radiocittadelcapo.it. E da Francesco
e da Tommaso.
Buona serata. Ciao.